Possiamo iniziare pregando, così almeno ci inseriamo un po' nel contesto. Signore nostro Padre, ti ringraziamo per questa serata che ancora tu ci doni. Signore, ti ringraziamo perché per coloro che sono qui, Signore, tu ci hai guidati anche lungo la strada. Grazie ancora per chi si è collegato, Signore, grazie perché c'è comunque comunione in questo momento, Signore. E vogliamo, Signore, adesso che ci accostiamo alla tua parola, avere un cuore pronto, desideroso ancora di ricevere, desideroso, Signore, ancora di comprendere, soprattutto, Signore, di mettere in pratica ancora ciò che la tua parola ci insegna. Signore, ti prego per me, ti prego per la Chiesa che ancora ascolterà. Signore, mettiamo tutto nelle tue mani, Padre, e ti vogliamo ancora ringraziare. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Ok, buonasera a tutti. Vogliamo continuare questa sera lo studio su Prima Timoteo. Prima Timoteo, siamo ormai arrivati verso la fine di questa lettera, siamo al capitolo 6 e la scorsa settimana abbiamo visto come Paolo mette in guardia il giovane Timoteo riguardo ai falsi dottori e agli amanti del denaro, queste persone spietate, senza pietà e che pensano solo ai propri guadagni. Se vi ricordate, avevamo trattato i versetti da 3 a 10. Detto questo, come solito fare Paolo nelle sue lettere, raccomanda a Timoteo come comportarsi dopo averlo ragguagliato, diciamo, dagli atteggiamenti negativi di queste persone. Allora lo mette in guardia, come comportarsi, come deve vivere invece il suo ministero, come deve vivere un uomo di Dio. E così questa sera vogliamo leggere solo due versetti, versetti 11 e 12 del capitolo 6 di Prima Timoteo, versetti 11 e 12, che dicono così: ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Ho voluto soffermarmi solo su due versetti questa sera proprio per concentrarci un po' più nello specifico su una domanda molto precisa: da cosa riconosciamo il vero uomo di Dio? Da cosa si contraddistingue? Ebbene, qui Paolo, parlando a Timoteo, scrivendo a Timoteo, ci dà degli spunti, degli indizi molto, molto importanti e vediamo subito quindi di rispondere a questa domanda. Al versetto 11 vediamo come Paolo esordisce con un sonoro ma. Molto spesso Paolo usa, diciamo, un po' questa tipologia, no, nei suoi discorsi. Dopo aver parlato di qualcosa di negativo, ok, lui dice ma, e a Timoteo dice ma, riguardo appunto ai comportamenti malsani dei falsi dottori, tu devi agire in modo diverso, ma tu devi comportarti in un altro modo, tu sei di un'altra pasta, possiamo dire. Tu sei un vero uomo di Dio e come tale devi comportarti, devi fare determinate cose. Ecco che Paolo in questi versetti ci presenta quattro azioni principali che sono azioni che devono caratterizzare appunto l'uomo di Dio. La prima azione che vediamo, versetto 11, dice ma fuggi queste cose. Uomo di Dio. Quindi la prima azione è fuggire, che significa letteralmente allontanarsi da un qualcosa, da una situazione, da una persona anche, con urgenza. Fuggire, quando una persona fugge in genere non ha molto tempo di pensare, si fugge all'istante, non hai tempo di stare lì a pensare e quindi si percepisce l'urgenza, la pericolosità anche del momento che si sta vivendo. Non c'è tempo di pensare a eventuali altre possibilità. Fuggire in quel momento è l'unica soluzione. L'uomo di Dio è chiamato a fuggire, fuggire da situazioni che possono comprometterlo, situazioni che possono disonorare Dio, situazioni che possono impedirgli anche di continuare la sua crescita e cadere anche in tentazione, chiaramente. Così Paolo avverte Timoteo come comportarsi riguardo a questi pericoli. Ma non solo, non basta solo fuggire, non basta evitare una determinata situazione, non basta appunto fare questa azione, ma la seconda azione che Paolo esorta Timoteo dice: ok, fuggi queste cose negative, ma la seconda azione è poi ricerca. Ricerca. Questa è la seconda azione che Paolo elenca. La ricerca di che cosa? Ecco che qui Paolo elenca alcune virtù proprio importanti, fondamentali dell'uomo di Dio. Ricerca una serie di queste virtù che sono la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza e la mansuetudine. Ricerca la giustizia. Cioè ricerca che cosa? La santità di vita, una vita santa che ogni credente deve perseguire ogni giorno. Ricercare la giustizia, in poche parole, è fare ciò che è giusto, fare ciò che è giusto agli occhi di Dio, sia in relazione a Dio, sia anche in relazione agli uomini, vivere in modo giusto. È un atteggiamento che inevitabilmente si manifesta, è un atteggiamento che mostriamo alle persone, l'essere giusti. Ed è un atteggiamento che dobbiamo ricercare in ogni momento. E qui Paolo incoraggia Timoteo a ricercare la giustizia. Non stiamo quindi parlando di ricercare la giustizia intesa come la condizione in cui stiamo davanti a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Non è quella giustizia, ma è proprio lo stile di vita che deve essere giusto. Vivere uno stile di vita giusto. Un esempio molto, molto semplice e banale. Un caro amico mi diceva l'altro giorno che uscendo dal centro commerciale, facendo retro, c'era uno che stava aspettando il parcheggio e non l'ha praticamente visto e lo ha leggermente toccato. Allora scende la macchina, guardano le macchine, insomma c'era uno sfriso leggero così. Allora il tipo che è stato tamponato dice: dammi il numero, dai, così eventualmente se poi c'è qualcosa ci sentiamo. E in quel momento lui gli dà il numero e mi dice: guarda, in quel momento ero tentato a dargli un numero qualsiasi. Così almeno poi dopo chi se lo vede più. Però non mi è sembrato giusto. Ecco, questo può essere un esempio. Molto semplice, vivere in maniera giusta. La seconda virtù è la pietà. Abbiamo già visto questa caratteristica più volte, l'aspetto della pietà, cioè il vivere onorando e adorando Dio in modo profondo. Questa è la motivazione proprio che noi abbiamo nel nostro cuore, il proposito poi che ci porterà a vivere una vita santa, una vita giusta, ricercare continuamente la pietà, ricercare la fede. Che cos'è la fede? E noi qui abbiamo biblicamente un'affermazione, una definizione che penso sia migliore ancora dei dizionari. Ed Ebrei 11 ci dice che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono, avere piena fiducia. Conosciamo molto bene questo passo e questo vuol dire proprio avere la completa fiducia in Dio, ricercare la fede, avere una completa fiducia in Dio. Sottointende quindi che cosa? Sottointende lealtà, lealtà al Signore. È un'incessante fiducia in ciò che Lui è, in ciò che Lui fa e in ciò che Lui farà. Avere questo tipo di fiducia, nonostante le circostanze, nonostante tutte le cose che ci possono accadere, ricercare questa fede, sempre e comunque in Dio. Ricercare l'amore, una delle virtù sicuramente più nominate nella scrittura, l'amore che Paolo tanto esalta, esercitare l'amore in ogni cosa che facciamo. Lo stesso Paolo, sappiamo in altre lettere, dirà che qualsiasi cosa che noi facciamo, se non abbiamo amore, non vale niente. Qualsiasi cosa diciamo, qualsiasi cosa facciamo, un ministero che abbiamo, un servizio, senza amore non vale niente. È incredibile, ma è così. Quindi ricercare questo amore che non deve mai mancare, che deve essere il motore che muove ogni nostro passo. E come ben sappiamo è un atto volontario compiuto sia nei confronti di Dio, ma anche nei confronti delle persone, che siano credenti o non credenti. Ricerchiamo l'amore. E poi Paolo continua con altre due virtù più esteriori, se vogliamo, la costanza. Riportandolo a noi, la costanza è un vero e proprio atteggiamento continuo di lealtà inamovibile, che non devia durante le prove, non si discosta. La costanza è qualcosa che ci porta a essere anche integri. E per fare un esempio, non so quanti di voi hanno studiato, non so, fisica alle superiori o anche all'università. Io qualcosa mi ricordo. E mi ricordo quando studiavamo i moti, c'era questo famoso moto rettilineo uniforme, si chiama. E mi ricordo che era questo moto, era facile, perché era un moto che andava sempre nella stessa direzione e che aveva una velocità costante. Questo era il moto rettilineo uniforme. Quindi un moto costante, voi immaginate una macchina che va sempre alla stessa velocità, non si ferma mai. E questa deve essere la nostra costanza nella vita spirituale. Nonostante le difficoltà, nonostante tante cose che possono accadere, la costanza, andare avanti, perseguire. E immagino che questa costanza ha caratterizzato anche molti dei martiri della storia. Immaginate che tipo di costanza hanno avuto nel portare avanti l'opera del Signore, che tipo di costanza hanno avuto. Infatti noi oggi possiamo godere anche di questo, di certe libertà, di certi scritti, proprio perché questi fratelli, questi martiri che hanno dato la propria vita, hanno avuto anche costanza nella loro vita, sono andati avanti, non si sono fermati. E l'ultima che cita Paolo è la mansuetudine. Mansuetudine, una persona mansueta è una persona mite, gentile, una persona calma, una persona che difficilmente perde il controllo. Sappiamo che questa caratteristica anche il Signore Gesù l'ha dimostrata egregiamente. Il credente mansueto inoltre comprende che cosa? Comprende intanto la sua posizione davanti a Dio. Comprende la sua, possiamo dire, bassezza.
Mamma!
E comprende proprio la sua posizione nel capire, nel comprendere che non è nulla davanti a Dio. Nel capire e comprendere che non può fare nulla senza Dio. E quindi c'è una grande, grande umiltà in questo credente, in questa persona, in questo uomo di Dio che esercita la mansuetudine. C'è una frase bella di John Bunyan che dice questo: chi è già giù non teme la caduta, chi è già in basso non teme l'orgoglio, chi è umile avrà sempre Dio come sua guida. Sicuramente è incoraggiante anche questo. E quindi qui Paolo, abbiamo detto, esorta con questa seconda azione a ricercare queste virtù fondamentali per la vita dell'uomo di Dio. Al versetto 12, una terza azione che dice, dopo aver detto di fuggire, dopo aver detto di ricercare, combatti. Dice, tu uomo di Dio combatti. Cosa combattere? Il buon combattimento della fede. Sicuramente ricordiamo questa espressione che verrà usata da Paolo anche in un'altra occasione, se ci ricordiamo nella sua seconda lettera a Timoteo verso la fine, quando prende se stesso come esempio, dice ho combattuto il buon combattimento, ancora una volta si presenta questa espressione, il buon combattimento. Paolo ha molto a cuore questo concetto, diciamo, del combattimento, la vita del credente è un combattimento. Al tempo la figura del soldato, del combattente, del lottatore era un esempio erano esempi che potevano essere ben compresi dalla società, in quanto erano figure presenti, erano figure conosciute al tempo. Perciò Timoteo certamente capisce e comprende quello che Paolo sta dicendo, a cui Paolo allude. Il combattimento di cui parla Paolo ovviamente è un combattimento spirituale, è una lotta che dura un'intera vita, una lotta incessante, fatta di tante battaglie che ogni giorno noi siamo chiamati a combattere. Questo è il prezzo, questo è quello che siamo chiamati a pagare per portare avanti l'opera di Dio e tenere alta la fede. Personalmente penso sia molto pericoloso quando in un certo senso smettiamo di combattere. Ci sono situazioni, momenti in cui sentiamo più passivi forse spiritualmente e quindi ci sentiamo più deboli e a volte smettiamo di combattere e prendiamo solo delle sonore bastonate, ma non combattiamo. Ecco, restiamo vigili in questo. Il combattimento è lungo, è insidioso, è contro tutto ciò che disonora Dio e noi contro questo dobbiamo andare. Non permette la crescita spirituale e nonché anche il nostro cammino di santità, se smettiamo di combattere. Perciò rendiamoci conto che la nostra vita, come credenti, è un combattimento, che ci piace oppure no. Se stai combattendo, allora forse sei sulla buona strada. La quarta azione che Paolo menziona è quella di afferrare, e gli dice afferra, comanda proprio questo, afferra la vita eterna a cui sei stato chiamato. Cosa vuol dire questo? Non credo che qui Paolo stia sicuramente insinuando che la certezza della vita eterna è in qualche modo in dubbio, ecco. Non penso che stia parlando di questo e quindi dobbiamo afferrarla, in poche parole. Non è questo, ma sta dicendo a motivo della vita eterna che il credente ha ricevuto in Cristo, di quella chiamata efficace che lo ha condotto alla salvezza, è a motivo di questo che deve dimostrare gli effetti e quindi arrare che cosa? Le realtà celesti, le realtà eterne, vivere in questa prospettiva della vita eterna, delle realtà eterne in Cristo Gesù. Questa è la prospettiva che dobbiamo afferrare, fare nostra. Timoteo aveva tra l'altro confessato pubblicamente di aver ricevuto Cristo nella propria vita e Paolo vuole ricordarglielo proprio perché si è assunto un impegno di responsabilità solenne davanti a Dio e a coloro che erano presenti. Infatti Paolo ricorda, in vista di quella bella confessione di fede che hai fatto davanti a molti testimoni. E mi viene una domanda da farci, quanto spesso ripensiamo a quella confessione pubblica che ognuno di noi, se l'abbiamo fatta, abbiamo fatto un giorno. Ricordiamo ancora quel momento? Sono quasi certo che Paolo qui sottintende probabilmente il momento in cui Timoteo si è battezzato e quindi ha confessato pubblicamente la salvezza in Cristo, Cristo che lo ha salvato, come anche noi oggi ancora facciamo. Quanto è importante ogni tanto fermarci a ricordare l'importanza di questo gesto che abbiamo compiuto in presenza di molti testimoni e al cospetto soprattutto di Dio. Quanto è importante l'impegno che abbiamo preso in quel momento, la gioia che abbiamo provato nel confessare Cristo pubblicamente. A volte è importante ricordare questo. Ci rimette un po', diciamo, sui binari. Ci ricordiamo perché cosa stiamo vivendo. Anche questo ci incoraggia, come uomini e donne di Dio, a non deviare dal percorso, perché siamo stati chiamati, come dice qui Paolo, siamo stati chiamati, abbiamo ricevuto la vita eterna. e ne abbiamo reso pubblica testimonianza. Le persone hanno ascoltato quello che abbiamo detto, le persone hanno visto la nostra vita, le persone vedono chi siamo e cosa facciamo. Questo è un impegno che dobbiamo portare avanti. E ricordiamoci di questo. Allora, concludendo, alla luce di quanto abbiamo visto questa sera, come ci sentiamo a riguardo di questo? Di queste azioni che abbiamo visto insieme, di queste virtù che devono caratterizzare l'uomo e la donna di Dio? Posso dire di essere contraddistinto proprio da queste azioni? Posso dire di essere un uomo e una donna di Dio che esercita queste azioni, che dimostra queste caratteristiche? Sono un uomo e una donna di Dio che fugge ogni qualvolta mi trovo nel pericolo spirituale, che ricerca queste virtù sante, che combatte per la fede ed il Vangelo? Come suo servo fedele sto dimostrando praticamente la mia salvezza? La sto facendo vedere agli altri? In relazione alla mia confessione, come abbiamo detto prima, pubblica, a ciò che io ho pubblicamente detto alle persone. Sto mantenendo fede a quell'impegno. Dio ci vuole pronti. Dio ci vuole pronti, attenti e vigili. E che gioia sapere che nonostante manchiamo in queste cose, perché purtroppo noi manchiamo in queste cose, fratelli, è proprio Lui che ci dà la capacità e la forza per vivere in questa direzione e in questa prospettiva. Ancora una volta riconosciamo che è Dio che ci mette in queste condizioni. Fratelli e sorelle, viviamo, davvero viviamo tenendo alto il nome di Dio. Teniamo alto il nome di Dio, non nascondiamolo, non macchiamolo, non disonoriamolo. Come uomini e donne fedeli dobbiamo essere approvati, approvati da Dio. E quindi l'uomo di Dio, la donna di Dio, ricerca costantemente questa approvazione. Non l'approvazione degli uomini, ma l'approvazione di Dio. Questa è la cosa più importante che dobbiamo tenere a mente. Non sarà facile, sicuramente. Ci saranno sempre sfide, lotte, abbiamo parlato di combattimento. Sarà una battaglia continua, ma è sempre a Cristo che noi dovremo guardare. Con Lui soltanto potremo condurre una vita santa, una vita che onora Dio, che onora Gesù Cristo, che compiace lo Spirito che abbiamo dentro di noi. E solo così potremo vivere una vita santa, ricevuta a motivo di Cristo, vissuta in Cristo e in vista di Cristo. E quindi che Dio ci possa incoraggiare, ci aiuti a camminare così. Amen.